Apriamo purtroppo questa seconda parte del nostro giornale con una notizia tragica per Rosolini. Ieri pomeriggio verso le 17 un 34enne rosolinese, Carmelo Passarello, ha accusato un malore mentre era impegnato nella raccolta delle olive in un appezzamento di terreno in contrada Gisira. L'uomo si è appartato all'interno dell'auto per riposare. Non vedendolo ritornare, lo zio si è allarmato ed è andato a cercarlo, trovandolo all'interno dell'automobile privo di sensi. Inutile la corsa verso il presidio territoriale di emergenza di Rosolini, dove il giovane è arrivato senza vita. Sembrerebbe che la causa della morte sia dovuta a un aneurisma cerebrale, ma a confermare le cause del decesso sarà l'ispezione cadaverica disposta dal magistrato di turno, che verrà effettuata all'obitorio del cimitero comunale di Rosolini. Proseguiamo con la politica regionale e locale. Dopo anni di tagli, anche pesanti, al bilancio per risanare i conti e rimetterli in equilibrio, la nuova manovra finanziaria per il 2018 in Sicilia prevede un aumento della spesa pari a 320 milioni di euro e il finanziamento di tutti gli impegni assunti nell'assestamento di bilancio di quest'anno, con un incremento dei fondi per risolvere alcune criticità rimaste in sospeso, come le ex province. E la copertura delle nuove spese, assicura l'assessore all'economia Alessandro Baccei, c'è. 120 milioni di euro arriveranno infatti dalla crescita media dell'1% allineata alle previsioni della nota di direzione del DEF nazionale e altri 200-250 milioni di euro dal conguaglio dell'IRPEF per il 2016 per via del congelamento delle regolazioni contabili in base all'accordo stipulato 2 anni fa dalla Regione Siciliana con lo Stato. Baccei ha presentato la manovra in conferenza stampa, illustrando i contenuti della legge di stabilità, che sarà trasmessa alla Giunta Crocetta per l'approvazione. La Corte d'Appello ha confermato l'esclusione della lista Noi Siciliani con Busalacchi, Vox Populi, Sicilia Libera e Sovrana per le prossime elezioni del 5 novembre e il candidato annuncia il ricorso al TAR. Anche Crocetta, che aveva deciso di candidarsi solo a Messina e la cui lista è stata presentata in ritardo, ha annunciato di aver già presentato il ricorso al TAR e che in ogni caso andrà avanti con la campagna elettorale. Intanto i candidati all'ARS sono impegnati in vari tour per incontrare gli elettori e illustrare i loro programmi. Domenica alle 10.30 nell'aula consiliare del comune di Canicattini Bagni si terrà la presentazione ufficiale della candidatura all'ARS per il PD di Paolo Amenta, a cui parteciperanno anche Marika Cirone Di Marco, deputata all'ARS uscente, la parlamentare nazionale Sofia Amoddio, l'eurodeputata Michela Giuffrida e il capogruppo PD alla Camera Ettore Rosato. Sempre domenica, ma alle 19.30, a Rosolini, in piazza Garibaldi, Roberto Lagalla, designato assessore regionale alla sanità del candidato governatore Nello Musumeci, terrà un comizio per spiegare ai rosolinesi il perché bisogna sostenere il deputato di riferimento del sud-est della Sicilia, ovvero l'onorevole Pippo Gennuso, e il programma elettorale che popolari autonomisti Idea Sicilia intendono portare avanti. Ad aprire il comizio sarà il sindaco di Rosolini, Corrado Calvo. Il parlamentare nazionale di Forza Italia, Nino Minardo, punta i riflettori sul fatto che fino ad oggi non si hanno notizie sull'erogazione dei fondi per il violento nubifragio dello scorso mese di gennaio. Sono trascorsi quasi 3 mesi, sottolinea l'onorevole Minardo, da quando il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza per le città di Modica, Scicli e Ispica, affinché si potesse provvedere al sostegno e al superamento dell'emergenza causata dall'alluvione. La provincia di Ragusa ad oggi non ha visto un soldo, continua l'onorevole Minardo, a differenza di altre realtà italiane colpite anch'esse da eventi straordinari meteorologici di elevata intensità, anche successivi alla data del 23 gennaio 2017, che hanno già visto attivarsi giustamente la procedura di erogazione dei fondi necessari a fronteggiare l'emergenza. Ho chiesto al governo, dichiara il parlamentare di Forza Italia, di fare immediata chiarezza sulla disparità di trattamento tra diverse zone d'Italia colpite da eventi di maltempo e di attivare immediatamente, conclude Minardo, le procedure di erogazione dei fondi straordinari per l'emergenza in provincia di Ragusa. Modica. I consiglieri comunali di opposizione si sono recati presso la direzione sanitaria dell'ospedale Maggiore, dove hanno incontrato il direttore Piero Bonomo, il quale ha illustrato le 2 visite da parte dei NAS presso gli ambienti cucine, con riscontri sempre positivi per quanto riguarda le condizioni igieniche dei locali, manifestando sempre i problemi di natura strutturale. Bonomo ha evidenziato l'iter amministrativo tecnico delle opere che andranno a realizzarsi nel mese di novembre per apportare modifiche migliorative agli ambienti. Dopo la visita dei locali, i consiglieri comunali hanno dichiarato che si presentano puliti, senza manifestazioni di ambienti degradati. Pozzallo. Incontro ieri tra il sindaco Roberto Amatuna e il ministro degli Interni Minniti sulla problematica migranti. Sulle risultanze dell'incontro, la nostra corrispondente Giovanna Cannizzaro ha intervistato il sindaco a Matuna questa mattina.
Ai nostri microfoni il primario nonché capo dipartimento emergenza dell'ospedale maggiore di Motica, il dottor Roberto Amatuna, sindaco di Pozzallo. Signor sindaco, la città di Pozzallo ha dato e darà sempre accoglienza a questi fuggiaschi che salpano dalla Siria, dalla Libia, dalla Tunisia, ma pare che ultimamente gli ultimi sbarchi abbiano destato allarme sociale per probabili infiltrazioni di soggetti appartenenti a cellule jihadiste. Lei naturalmente, come primo cittadino, preoccupata della situazione che si è venuta a creare, ha deciso, anche perché il dirompente problema non si può risolvere con una retorica buonista, sarebbe da visionari, ha deciso di stendere uno scritto al ministro dell'interno Marco Minniti. Bene, questo scritto pare che abbia sortito l'effetto sperato, infatti lei ieri è stata ricevuta dal ministro per decidere quindi su questa problematica. Ci faccia una sintesi di quello che è stato deciso, se sono state prese delle decisioni, assunte delle decisioni, delle soluzioni?
Io ho scritto questa lettera al ministro perché avevo il dovere, come sindaco di questa città e quindi come uomo delle istituzioni, di informare la massima autorità dell'ordine pubblico del governo italiano, che è il ministro Marco Minniti, sulla diversa tipologia degli ultimi sbarchi. E gli sbarchi degli immigrati sono nettamente diminuiti da qualche settimana a questa parte, anche per l'opera importante che sta svolgendo il ministro Minniti in Libia, ma è cambiata la tipologia e la caratteristica di questi immigrati. Mentre nel passato noi accoglievamo delle persone che erano fatte di donne, di bambini, di esseri umani malnutriti, oggi abbiamo un'altra tipologia di immigrato, che sarebbe fatta di giovani arroganti, presuntuosi, che interloquiscono con molta difficoltà anche con gli operatori del centro. Tutti leggiamo i giornali, sappiamo che cosa sta accadendo in Tunisia, sappiamo che c'è stato un indulto, sono stati liberati tanti delinquenti. Mi sono permesso di evidenziare questo aspetto al ministro, che prontamente mi ha invitato a Roma, così come ha invitato anche il sindaco Martello di Lampedusa, e insieme abbiamo discusso e parlato in un colloquio di circa un'ora sulle problematiche della nostra città, ma io direi delle problematiche di tutta una zona, di tutto un territorio che abbraccia la Sicilia sud orientale. La prima questione che abbiamo affrontato è quella del foglio di via degli immigrati. Ho detto al ministro che questo foglio di via deve essere consegnato nelle ore diurne, non nelle ore notturne, per fare in modo che queste persone poi riescano a prendere, così a salire su un pullman su un treno nella stazione ferroviaria nelle ore diurne. Quando questo foglio di via viene consegnato nelle ore notturne, questi immigrati si trovano a girovagare per la città. Sia ben chiaro, non è mai accaduto nulla in questa nostra città, non ci sono stati fenomeni di delinquenza e di intolleranza, almeno per quello che ne possa sapere io, però già la questura ha provveduto prontamente ad accompagnare questi soggetti nella stazione di Pullman e nella stazione ferroviaria con delle apposite navette. L'altra grande questione è quella che questa città ha dato un contributo importante nell'affrontare questa importante questione per nome e per conto dell'Italia e dell'Europa. La mia preoccupazione è che si fosse consolidata nel tempo la cultura degli alibi, cioè il Comune di Pozzallo svolge fino in fondo la propria parte, la Regione magari dice che non è competenza sua, il Governo italiano dice che è un problema europeo, invece il Ministro Minniti, a parte il fatto che conosceva bene la realtà di Pozzallo pur non essendo mai stato in questa nostra città, ha capito bene qual era il problema. Detto che bisognava fare opera di prevenzione, nel senso che noi ad esempio abbiamo una grande struttura portuale, stiamo preparando un progetto di ampliamento delle banchine, vogliamo che gli organi istituzionali che poi devono dare i loro visti lo facciano con grande correttezza e celerità, perché la struttura portuale di Pozzallo non può essere solo sede di sbarco degli immigrati, ma il porto di Pozzallo è un grande porto commerciale che ogni anno movimenta quasi 1,5 milioni di merci e 200.000 passeggeri da e per Malta. Quindi un intervento del Ministro per cercare con maggiore correttezza nell'istituzione, negli organi, per non intralciare il lavoro della progettazione per la messa in sicurezza del comune di Pozzallo, quindi per il porto di Pozzallo. Abbiamo detto che nella zona accanto alla struttura portuale c'era un quartiere che in questo momento è oggetto di un progetto di riqualificazione dell'intero quartiere, che è la zona di Raganzino. Abbiamo chiesto al Ministro una maggiore attenzione verso questo quartiere. Il Ministro prontamente si è messo in contatto con il prefetto Pantalone, che è la responsabile del Dipartimento di Immigrazione, per attenzionare questo progetto che noi produrremo al più presto. Abbiamo affrontato anche altri temi, sarebbe lungo parlarne in un'intervista radiofonica, magari poi avremo altre occasioni. Alla fine ho invitato il Ministro ad essere a Pozzallo alla fine di novembre per celebrare insieme a noi i 40 anni della morte di Giorgio La Pira. Il Ministro è stato invitato e questo invito è stato subito accolto. Quindi ora inizieranno le procedure formali, magari si stabilisce il giorno e quindi avremo il nostro Ministro degli Interni a Pozzallo. Questo è stato un gesto di grande sensibilità, un gesto di grande significato, un gesto di grande vicinanza del governo italiano e di questo Ministro nei confronti di una realtà come quella di Pozzallo, che hanno svolto, svolgono e svolgeranno nei prossimi anni un ruolo importante nei cosiddetti fenomeni migratori che riguardano più complessivamente il rapporto fra il nord e il sud del mondo.
Lei pensa che questa notizia abbia sbrecciato il fronte della solidarietà, cioè sta facendo agitare nuovamente il drappo della paura, anche perché la gente pensa che dare un euro speso per questi migranti è come se fosse un dono al califfato?
No, guardi, io penso che nessuno può pensare, anche se qualche uomo politico lo fa in campagna elettorale, e nessuno può pensare di cancellare con un colpo di spugna il fenomeno della migrazione, quando in un sud le popolazioni aumentano continuamente e nel nord Europa la popolazione diminuisce, e quando contemporaneamente il sud con un più abitanti è sempre più povero e un nord con meno abitanti è sempre più ricco, è normale che accadono queste. Quindi il problema non è di eliminare il fenomeno della migrazione. Chi dice queste cose li dice per raccattare magari qualche voto. Il problema è governare nel migliore dei modi possibili il fenomeno della migrazione, così come sta facendo il ministro Minniti, intervenendo in Libia. Poco prima di incontrare me, io ho assistito anche a una telefonata con il sindaco di Zuara, che è il sindaco di una città importante della Libia, che e informava il nostro ministro degli interni che nella sua città c'erano 5.000 migranti pronti a partire. E il ministro, scherzando, mi diceva: vedi, lui riesce a parlare col ministro degli interni italiani, ma non riesce a parlare col ministro degli interni libici, perché lì non si capisce niente, ancora c'è una situazione di grande confusione, ci sono le tribù, e quindi lui mantiene sempre questo contatto quotidiano con tutti questi sindaci che un po' controllano la costa libica. Diversa cosa invece il rapporto con la Tunisia. Oggi, nella giornata di oggi, ci sarà un incontro della Commissione Italo-Tunisina e sicuramente si stabilirà di aumentare il numero di migranti che possono essere espatriati. A tutt'oggi soltanto 50 migranti alla settimana possono essere espatriati in Tunisia. Con l'incontro di oggi questo numero aumenterà sensibilmente, e quindi questi personaggi un po' particolari che sbarcano in maniera irregolare nel nostro paese hanno la possibilità in tempi rapidi di farli ritornare di loro nel paese di origine, che in questo caso è la Tunisia. Questa è la differenza tra migrazione libica e migrazione tunisina. Con la Libia bisogna trattare con i vari sindaci della costa, con la Tunisia è più semplice perché c'è un governo, un ministro degli interni, e quindi è più facile stabilire degli accordi.
Pachino, il sindaco Roberto Bruno, gli assessori Gianni Scala ai lavori pubblici e urbanistica, Santina Baglivo al welfare e i consiglieri Massimo Guarino e Carmen Santacroce hanno presentato ieri 3 interventi di importanza strategica per tutto il territorio di Pachino e Marzamemi, ovvero i progetti di messa in sicurezza e ripristino del bacino portuale dei porti di Marzamemi, Balata e Fossa e di modifica del collettore delle acque bianche. Le opere in questione attendono l'ottenimento dei finanziamenti nelle rispettive misure. Il progetto più costoso prevede il ripristino del bacino comprendente Porto Balata e Porto Fossa per un totale di 5 milioni e 300 mila euro. Il secondo progetto riguarda la modifica del collettore delle acque bianche, i cui costi previsti ammontano a 1 milione e 300 mila euro. Il terzo macroprogetto comprende 4 distinte progettazioni. Realizzazione e completamento della rete fognaria di Marzamemi, realizzazione di un impianto fotovoltaico per l'alimentazione a zero emissioni del depuratore comunale, recupero dell'edicola di San Giuseppe quale manufatto avente caratteristiche architettoniche storiche riconosciute dalla Sovrintendenza dei Beni Culturali di Siracusa, sostituzione caldaie e impianto solare termico in alcuni edifici pubblici. Il costo previsto è di 800.000 euro. Passiamo adesso alla cronaca. La Polizia di Stato, squadra mobile di Ragusa, ha eseguito le ordinanze di custodia cautelare in carcere a carico di una banda di ladri e ricettatori catanesi, formata da 17 persone. Il ricco bottino era costituito da camion, escavatori, gru, bobcat, ruspe, attrezzature di varia tipologia per lavori edili, pezzi di ricambio, ma anche vino, prodotti caseari, salumi e indumenti. Le indagini erano scattate a seguito di un ingente furto da mezzo milione di euro commesso la notte del 29 novembre 2016 a Comiso, ai danni di un'impresa edile finita sul lastrico. L'attività investigativa si è sviluppata fino a maggio scorso e ha consentito di individuare i componenti della gang che quasi tutte le sere pianificavano sopralluoghi presso le aziende prese di mira per poi eseguire i furti. Gli uomini si incontravano a Catania in piazza Caduti del Mare, loro quartier generale, e dopo aver pianificato i loro interventi partivano per compiere i blitz. La squadra era composta da più elementi, pochissimi per i sopralluoghi e almeno 10 per mettere in atto il piano d'azione. Dopo si trattava di piazzare subito l'area furtiva grazie ai ricettatori e qui entrava in gioco Giuseppa Indelicato, l'unica ammessa ai domiciliari, che gestisce un'azienda di rottamazione metalli nel quartiere Zia Lisa, a Catania, e che ha ricevuto materiale rubato. I reati contestati sono furto aggravato dall'aver commesso i fatti in più di 3 persone, con violenza sulle cose, in genere di notte e in luoghi isolati. Sono tuttora in corso le ricerche di 4 dei 17 destinatari dell'ordinanza. I carabinieri della stazione di Pozzallo hanno tratto in arresto e in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Ragusa Salvatore Candiano, 60 anni, con precedenti per i reati di furto aggravato e ricettazione. Le indagini dei militari dell'arma iniziarono nel mese di giugno di quest'anno a seguito di diversi furti su auto in sosta al lungomare di Pozzallo, effettuati con effrazione del vetro dell'unotto posteriore delle auto. L'indagine è stata eseguita con l'acquisizione dei filmati di diversi sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. La perquisizione domiciliare e personale dell'uomo ha permesso di ritrovare una tessera sanitaria provento di un furto commesso nel territorio. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato tradotto agli arresti domiciliari. Agenti della Polizia di Stato in servizio al commissariato di Avola hanno denunciato un uomo, classe 1980, residente ad Avola, già sottoposto agli arresti domiciliari per detenzione di sostanza stupefacente. In particolare, a seguito di perquisizione domiciliare, l'uomo è stato trovato in possesso di 120 mg di metadone. Gli agenti infine hanno denunciato un uomo, classe 1979, residente ad Avola, poiché ha effettuato la raccolta e il trasporto di materiale ferroso senza una valida autorizzazione. Noto, nella giornata di ieri gli agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente Orazio Parisi, classe 1991, residente a Noto incensurato. In particolare gli investigatori, nel corso di una perquisizione all'interno dell'abitazione dell'arrestato, hanno trovato nascosti dietro una foto un panetto di hashish del peso complessivo di 43 grammi e circa 5 grammi di marijuana avvolti in una busta di plastica. Nella camera da letto, all'interno di uno zaino occultato sotto una culla, sono stati ritrovati un bilancino elettronico di precisione, altri pezzi di plastica utilizzati per il confezionamento dello stupefacente, residui di marijuana e un coltello intriso di stupefacente. Parisi è stato posto agli arresti domiciliari. Avola, verrà inaugurato domani 13 ottobre alle 11.30 in piazza Bolivar lo sportello per il cittadino, la cui apertura ufficiale è prevista per lunedì 16. Si tratta di un servizio innovativo che vuole favorire, semplificare ed estendere la comunicazione tra i cittadini e la pubblica amministrazione, ponendosi nel territorio come spazio di incontro fra la cittadinanza e l'amministrazione comunale. Lo sportello al cittadino diventerà sede di ascolto, di raccolta delle richieste e dei suggerimenti di abitanti e residenti, per migliorare per quanto possibile la qualità e la modalità di offerta dei servizi. Rosolini. In arrivo oggi pomeriggio la delegazione del comune di Frankenthal, che ricambia la visita fatta nel marzo scorso dagli amministratori del nostro comune. La delegazione, guidata dal sindaco Martin Aibich, è composta da 14 persone, tra i quali consiglieri comunali di diversa estrazione politica, sarà ospite della città per rafforzare e portare avanti quelle iniziative di scambio sociale, economico, culturale e sportivo che avevano contraddistinto il soggiorno della delegazione rosolinese a Frankenthal, conclusosi con la sottoscrizione del protocollo teso a rinsaldare sempre più i vincoli tra le due comunità. Il comune di Rosolini, in collaborazione con diverse aziende locali che si sono offerte di dare il loro apporto economico, ha predisposto per i suoi ospiti un ricco programma di appuntamenti, contraddistinto dalle visite ai luoghi di maggiore interesse storico, artistico e culturale della città. Il momento principale della visita, a cui tutti i cittadini di Rosolini sono invitati a partecipare, è previsto per domani, venerdì 13, alle ore 17.30, presso l'aula consiliare del Palazzo di Città, dove si terrà la cerimonia di saluto da parte del Consiglio Comunale e degli amministratori, e a seguire presso la sala giunta, dove invece sarà siglato il patto di amicizia con la città di Frankenthal, propedeutico per il futuro gemellaggio. Il sindaco Corrado Calvo rinnova l'invito a tutti i cittadini per partecipare alla cerimonia. Bene, anche per oggi è tutto. Vi ricordiamo che la radio può essere ascoltata anche sul nostro sito www.radioram.it. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una buona serata.